Grazie, dottor Po. Grazie, dottor Po. Dottor Po, abbiamo dedicato come ordine dei medici della provincia di Venezia la copertina dei notiziari precedenti alla scuola grande di San Marco, la sala capitolare, perché secondo noi erano delle realtà che devono essere conosciute almeno a livello provinciale, speriamo anche a livello nazionale, perché sono dei retaggi dei nostri antenati che devono essere adeguatamente valorizzati. Adesso è il momento della presentazione di un libro, il volume La radice della scelta, la vocazione per la professione medica, con il professor Fabrizio Turoldo, Università di Ca' Foscari. Volevo segnalare una cosa. Siamo nel momento della comunicazione globale. Questo volume, nato dall'unione di filosofia e medicina, era stato preceduto da un altro volume, Comunicare in medicina, a cura del professor Tarca, dottoressa Laura Candiotto, è possibile che faremo anche un nuovo volume sulla base di quello che è questo congresso. È un'unione di tecnologia, ma soprattutto anche della carta, della storia, della pubblicazione del libro, che comunque è sempre il retaggio della nostra conoscenza. Grazie, professore.
Grazie. Io sono orgoglioso e anche onorato. Non si sente? Non so. Ecco, non so. Ma dicevo appunto che sono onorato di essere stato invitato a presentare questo libro, di cui sono orgoglioso, ma non mi voglio attribuire nessun merito, perché ho contribuito con il mio saggio, ma diciamo, il lavoro più grosso l'hanno fatto i curatori, che sono appunto la dottoressa Laura Candiotto e il professor Tarca, con la collaborazione ovviamente dell'Ordine dei Medici, della dottoressa Mancini. Ecco, però diciamo, sono contento, pur non avendo i maggiori meriti, di presentare questo libro che è un libro che inaugura anche una nuova collana. Questo forse è l'aspetto interessante. Una collana che ha per titolo Filosofie della medicina e forme della cura per l'editore Mimesis. È una collana, come potete vedere dalle prime pagine del libro, che si avvale di un comitato scientifico autorevole di livello internazionale, con un direttore altrettanto autorevole che è il nostro professor Tarca. Il comitato scientifico poi ha questa peculiarità di essere composto da docenti universitari e da medici anche impegnati nel campo, e rappresenta anche uno dei frutti di questa collaborazione particolarmente feconda che ha dato origine già a tre convegni, con questo tra l'Ordine dei Medici di Venezia e il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Quindi è un testo che suggella dei rapporti di amicizia che si sono creati, ma che anche soddisfa una forte esigenza culturale. Ecco, questo forse è l'elemento che più andrebbe sottolineato, perché un tempo il medico era filosofo, no? Lo sappiamo studiando la storia della medicina, anzi, non solo il medico era filosofo, ma il medico ideale aveva per gli antichi il profilo di un filosofo. Molti conoscono l'antico adagio latino, secondo cui appunto medicus enim philosophus est deo equalis, no? Un medico che è anche capace, no? Di conoscere la filosofia, così come diceva, poi lo si è evinto dalla relazione precedente, anche Davide Giordano, no? Sottolineando l'importanza delle lettere, ecco, è quasi uguale ad un Dio. Forse questa è un'iperbole, certamente lo è, però le iperboli a volte possono valere come ideali regolativi. E l'esigenza di un ritorno al sapere umanistico, alla filosofia, oggi è particolarmente urgente. Quindi quella filosofia che è uscita dalla porta quando il sapere medico è diventato sempre di più un sapere tecnico, specialistico, scientifico, oggi sta rientrando dalla finestra, perché questa forbice che si è creata tra l'aumento esponenziale delle capacità tecniche della medicina e la conseguente espropriazione del suo carattere umanistico ha portato ad una disumanizzazione, e i segnali di una ripresa di interesse per una medicina che non sia solo un sapere tecnico iperspecialistico si sono avuti. Penso alle cure palliative, per esempio, no? Che hanno rivalutato la prospettiva olistica, no? Recuperando poi l'antico modello dell'hospice medievale e anche delle scuole grandi, no? Come abbiamo capito prima, dove appunto il pallium, no? Il mantello che veniva messo sulle spalle del malato, del povero, del viandante, rappresentava un prendersi cura che era anche di tipo relazionale, un abbraccio, una cura di carattere globale. E poi l'iperspecializzazione e il progresso tecnico ha sollevato in medicina nuovi problemi che non potevano essere affrontati solo secondo una prospettiva scientifica, no? Quindi gli esempi sarebbero innumerevoli, ecco, pensate per esempio al problema della limitazione delle cure mediche, no? Fino a un certo punto, quando la medicina scientifica non era così sviluppata, si pensava che il medico dovesse sempre intervenire. Ecco, poi a un certo punto, no, a partire dal dopoguerra, ci si è resi conto che il medico intervenendo poteva fare anche del male, perché aveva a disposizione strumenti tecnici che non esistevano in passato. Pensate al campo della cardiologia, il perfezionamento del massaggio cardiaco, delle tecniche di massaggio cardiaco, l'introduzione di droghe cardiotoniche, dei defibrillatori, portava a volte ad intervenire anche in casi in cui non era bene intervenire, rianimando per esempio delle persone in fase terminale, prolungando l'agonia. Ecco, allora si ponevano nuovi problemi di carattere etico, filosofico, che avevano bisogno dell'intervento di altri specialisti, no? E c'è un libro molto bello di uno storico, Rothman, che si intitola Strangers at the Bedside, no? E racconta come ad un certo punto i filosofi, che erano degli stranieri ormai nel campo, no, della medicina, ritornano al capezzale del malato, no? E perché il medico ha bisogno della consulenza. C'era un articolo anni fa anche sull'Lancet in cui, no, ci si chiede dove sono tutti i filosofi quando, no, abbiamo bisogno di loro, e il medico che scriveva l'articolo diceva: i filosofi sono come gli ombrelli, no? E quando hai bisogno di loro non ci sono, no? E appunto questi convegni, questi libri vogliono dimostrare il contrario, insomma, no? Che a volte ci siamo, ecco, e ci interessa interagire per risolvere delle questioni pratiche. E poi rileggendo questo libro mi è venuta in mente l'immagine del ponte, no? Un'immagine evocata spesso, il ponte tra discipline scientifiche, discipline umanistiche, no? Il ponte tra chi fa teoria e chi svolge un'attività clinica, che è l'immagine poi usata da Potter, questo biochimico americano che è stato poi l'ideatore del termine bioetica negli anni 70, che si occupava di cancro. Lui studiava da biochimico i fattori che determinano l'insorgenza del cancro e aveva scoperto appunto che i fattori di carattere ambientale sono decisivi, e ha scritto questo libro, no, in cui c'è l'immagine del ponte, no, parla della bioetica come un ponte, dicendo: ma se non ci occupiamo anche di etica dell'ambiente, se non ci occupiamo di questioni più generali, no, la nostra clinica servirà a poco. Quindi c'è bisogno, no, di questa alleanza, di questo ritorno. E un filosofo della medicina, scomparso recentemente, Edmund Pellegrino, rinforza l'idea del ponte dicendo che la medicina deve rimanere la più umanistica delle discipline scientifiche e la più scientifica delle discipline umanistiche. E, rievocando ancora questa immagine del ponte che piaceva a Potter, perché Potter era in America, ma era originario dell'Olanda, di Amsterdam, aveva in mente tutti questi ponti, no? Ma noi che celebriamo questo convegno a Venezia, che abbiamo creato questo ponte a Venezia, forse lo sappiamo ancora meglio di Potter. E poi dico che un'altra immagine, ecco, con cui chiudo così questa breve presentazione, la trovate nella copertina del libro, che è appunto l'immagine della scala, che anche questa un'immagine interessante, non so se chi ha scelto poi la copertina avesse in mente questo, però a me è venuta in mente, guardando la scala, l'idea della necessità di passare continuamente dalla teoria alla pratica, no? Questo sali-scendi tra teoria e pratica, dove non si scende soltanto, ma si scende e si risale, si sale e si scende, quindi non solo si fanno calare dall'alto i principi, ma poi la pratica clinica mette in discussione questi principi, ci obbliga a ripensarli alla luce di controesempi, ecco, è forse un'immagine efficace del lavoro che abbiamo tentato di fare. Quindi, parafrasando Kant, potremmo dire appunto che la pratica senza la riflessione critica teorica è una pratica che rischia di diventare cieca, così come la teoria senza la pratica rischia di essere una teoria vuota, sterile e inutile. E allora ha ragione il professor Tarka nell'introduzione, dicendo che i filosofi, aiutando i medici, aiutano se stessi, no? Diceva giustamente, perché e viceversa, credo, perché interagendo con i problemi così urgenti della pratica clinica rendono appunto più utile quello che fanno. E con questo chiudo, ringraziando soprattutto chi ha lavorato più di me a questo volume, tutti voi che mi ascoltate. Grazie.